And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down.
Oh, baby. My belly.
People trying to get down, and all around town, people trying to get down, and all around, don't get down.
Bum, 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 baby. My belly. Baby. Che bello.
Ho chiamato l'ascensore sociale. È sempre fermo a meno due, non viene su.
Buongiorno Alone, buongiorno a tutti, poveri ma belli, Radio Popolare, oggi ultima puntata prima della santa festa della
Immacolata Concezione. Vuoi ricordare a tutti di cosa stiamo parlando? Il mito della Madonna.
Il mito della Madonna, mitica. Che fu concepita
senza
il sessone.
No! Senza peccato.
Peccato capitale
originale.
Poi, i sette fascismi capitali.
Senza nessuno dei sette fascismi capitali.
Tranne il body shaming, perché era una cicciona.
Non è vero.
No?
Ma no.
Ah, pensavo che tutti le...
Ma poi la Madonna, quando nasce Gesù bambino, avrà 16 anni, eh?
No, ma l'Immacolata è qua, è dedicata alla nascita della Madonna.
Certo. Ok. Poi noi abbiamo notizie di lei, tipo, quando nasce Gesù bambino... un altro paio di occasioni.
Sì.
Quella volta che va Gesù, va sempre ragazzino, va al tempio.
Sì, spacca tutto.
No, non quando spacca tutto, quando va a insegnare, quando c'ha 12 anni.
Okay.
E poi dopo quando ne ha 30, che quando Gesù fa la sua vita pubblica, quei tre anni lì. Quindi anche non è che ne sappiamo poi a mazzi,
no,
della
però
Madonna.
Però sappiamo che quell'epoca lì erano dei trogloditi più o meno tutti, e quando una donna era
non
incinta...
Non è vero, eravamo nel fiore dell'epoca classica, ma stai scherzando?
Quei che non la chiamassero ciccione, una incinta.
Perché era incinta, dici?
E quindi, uè, grassona!
Così. Tu stai dicendo che i palestinesi,
i compagni palestinesi, i romani,
facevano body shaming.
I romani, che dicevano a lei...
Cioè tu stai dicendo che i tuoi progenitori romani...
No, io ripudio...
Facevano body shaming?
Ripudio Roma. Vabbè. E sto con...
con la Lega, sei un leghista.
Zaia... No, con Zaia e quella... come si chiama? Federica.
Senti, ma sto notando, per cambiare discorso e passare dal sacro,
sacro
ancora più sacro, che i nostri libri di 28 sfocature di Maron... Hanno una brochure a Roma.
Hanno una brochure? Sì, sì, l'ha fatta il nostro Gianfranco.
Cioè, facciamocela dare, così lo usiamo anche
ovvio,
noi, scusa.
Ovvio, sì.
Cioè, allora, voi dovete sapere che i libri più liberi, com'è che si chiama? Più libri,
allora,
liberi.
Più libri, più, noi siamo degli
più
artisti,
liberi.
Non sappiamo neanche dove li vendono i nostri libri.
Più libri, più liberi.
È una fiera a Roma che va dal 7 all'11, ossia da oggi all'11 dicembre.
Ecco, il mitico Gianfranco, no, anche Deus ex machina di Olifante.
Gianfranco Fioretta, che ringraziamo.
Ha portato 20 copie di 28 sfocature di Maron in questa fiera di libri e di editoria indipendente, promettendo, anzi assicurandoci, di venderle tutte, e ha creato una brochure che invoglia addirittura all'acquisto, perché spiega di cosa si tratta. Cioè lui l'ha spiegato, noi non abbiamo mai spiegato.
No, no, l'ho spiegato tra l'altro meglio di come l'avremmo spiegato noi. Ha vergato di suo pugno questa brochure. Speriamo che venda.
Ci ha assicurato una vendita complessiva di tutte le copie.
Ascoltatori a Roma, se siete a Roma e volete la nostra pubblicazione, andate alla fiera, lo trovate nel settore
E02.
E02, bravo.
Stand E02.
In particolare, se andate sul nostro gruppo Facebook, vedete una foto dello Stan.
Eh sì.
Dello Stan con, lo dico la francese, con il libro che troneggia. Tra l'altro, in mezzo tra una roba di Banksy e un dizionario dei giochi.
Allora, dove si svolge? È alla Nuvola.
La Nuvola di Fusca. Fuxas.
C'è Roma Convention Center,
Fuxas.
La Nuvola, Viale Asia 25. Sì.
E quindi, insomma, andate a trovare Gianfranco, dite veniamo perché ce l'ha detto Alone, veniamo perché ce l'ha detto Di Smacchione, vogliamo il libro e magari fate anche due chiacchiere con Gianfranco.
Voglio vedere dov'è, scusa. È all'Eur.
Sì.
È all'Eur, sì, è all'Eur.
Nel fascistissimo Eur.
È di fianco a... è un incrocio di via Cristoforo Colombo.
Bravo.
Quindi praticamente al laghetto dell'Eur.
Io ricordo una dei posti più sporchi che ho visto in vita mia.
Eur, sì.
Cioè, camminavi e c'erano... Ma ti parlo di... quando sono andato a fare l'esame da giornalista, nel 2008, 2009, una sì. roba così... E ricordo queste non balle di fieno che rotolano come lui, ma balle di spazzatura
che rotolavano lì perché erano pesanti.
Sì, sì.
Beh, ma sei proprio un milanese, ma sì, infatti, ma comunque l'hai detto prima anche che sei per scontro Roma, contro anche quell'antica
contro
Roma.
Gli antichi romani.
Ecco, però quando io vedo questi pini marittimi, non capisco più niente.
È subito sono Toscana, miei, è subito Lazio.
Eh no, è subito Roma anche. Però. Sono i miei alberi preferiti.
Anche i miei.
Sono qualcosa di che ti riempie la mente di vacanza, di mare, di bello.
A me invece fa venire in mente quello di cui parlavamo prima, il Gesù e l'antica Roma. Non so perché associo il pino mare, forse perché
può darsi
erano...
che ci fossero, credo che
beh, sicuramente
cioè, non penso che sia una specie di pino che si è evoluta solo negli ultimi 2000 anni.
No, cioè, aspetta che ci fanno una domanda. Padiglione E02.
È un unico padiglione, stand E02.
Sì.
Quindi non ci sono padiglioni, cioè è un unicum e lo stand è lo E02.
Allora, io mi ero preparato un editoriale.
Beh, lo puoi fare dopo la pubblicità.
Sulla prima alla Scala.
Urca!
Ne ho dato una visione, il mio lato antropologo.
Sì. Veramente? Sì. Beh, ma allora qui, ascoltatrice, ascoltatore... Se siete in macchina, fermatevi. Se siete a casa, sedetevi sul divano, alzate la radio, preparate la cassettina per registrare. No, non c'è bisogno perché ci sarà il podcast di questa importante e imponente trasmissione. Quindi pubblicità e poi editoriale di Di Smacchione.
Allora, l'editoriale, dicevamo, allora.
Ti autopresenti?
Non lo so.
Allora, sottofondo musicale.
Mettiamo uno sfondo futurista.
Vai.
Va bene?
Perfetto.
Va bene.
Donnette in pantaloni.
Vado con l'editoriale.
Alti voltaggi. Vai con l'editoriale. Come, c'è un titolo?
No, diciamo che è una captazione nei confronti dei rettori delle università.
Mamma, la solita cosa. Io mi vergogno quando fai sta cosa.
Per chiamarci a fare dei
okay,
corsi.
Va bene.
Perché 600 euro non si buttano via.
No, ma figurati. Allora, dai.
Allora, per far vedere che abbiamo anche uno spessore culturale.
Sì, sì. Io sono uno spessore umano che è ancora tutta la carne che ho mangiato ieri in quel ristorante.
Sì, ieri si è ingozzato.
Sembro un pinguino imperatore.
Ah, tra l'altro, diciamolo, Glasnost, sì. Il fatto che Alone ieri si è ingozzato determina il fatto che questa settimana, lo vuoi dire te?
Questa settimana mangerò meno.
Va bene, allora non diciamolo. La prima alla Scala. Non so se leggerlo così con...
Che lo legga io.
La prima alla Scala, il rituale italiano per eccellenza. Come ogni rituale, contiene un elemento di ripetizione di contenuto e un'occasione da celebrare. La prima, appunto. Mette in scena una recita che si sviluppa attraverso gli abiti, i sorrisi e l'esposizione del potere nelle sue varie forme. Soldi, politica, status.
Ma tu stai parlando del foyer, quindi non della rappresentazione dell'opera lirica.
Esatto, dei ricchi.
Eravamo rimasti a status.
Status. La classe dominante si fa vedere nel massimo della sua forma. Come ogni rituale, contiene comportamenti fuori dall'ordinario. I vestiti, moderni paramenti sacri, che celebrano chi li indossa. È un rituale altamente organizzato, definito addirittura protetto da quel pezzo di tessuto sociale destinato alla salvaguardia del potere da eventuali attacchi esterni, le forze dell'ordine, che vigilano sul corretto svolgimento del rito stesso. Ogni dettaglio è scritto ed è rivolto al consumo collettivo. È un momento determinante in cui il potere reitera se stesso e si riafferma, si autoassolve e si mette in mostra. È il momento in cui c'è un dentro e c'è un fuori, un'elite e una massa. È un momento che va al di là del valore stesso dell'opera, del valore culturale, del momento che è solo una scusa per l'autocelebrazione da parte della classe dominante su quella dominata, con l'utilizzo dei media come tramite. Chi è dentro è l'emittente di un messaggio che viene decodificato ed interpretato dai media, che lo riportano acriticamente alle classi subalterne, i riceventi. E il messaggio è chiaro: noi siamo al vertice della piramide alimentare. Prendetene atto.
Avete sentito l'editoriale Elzeviro di Disma Pestalozza? Se siete rettori di università, facoltà umanistica o comunque di studi di scienze umane, segnatevi questa email: poverimabelli@radiopopolare.it. Siamo disponibili per lezione magistrale. Anzi, lectiones magistrales e consulenze. Anche caffè alla macchinetta,
consulenze,
insomma.
Soprattutto sì.
Sì. Ben pagate.
Ne approfitto per ricordare che alle 16 in Piazza della Scala c'è la contestazione
a cui partecipi
alla... No, perché
l'hai già fatta con il tuo Elzeviro.
Ah, sì, un po' quello, un
allora,
po' sto male
alle diciamo 16, che
Piazza della Scala alle 16.
Il sottotesto era: siamo ancora, non è cambiato nulla dal 76.
Sì, un po' qua, un po'.
Cioè, sono cambiati gli abiti, ci sono più canali televisivi, cioè, c'è la diretta televisiva, sì. Ma sotto i rapporti di forza, di potere,
sì, potere
non sono cambiati.
Si autocelebra e si autorinnova, ma attenzione, per fortuna c'è Radio Popolare con Ira Rubini e con tutta una serie di collegamenti e di racconti indipendenti di questa emittente che non si fa dire da nessuno cosa deve dire, questa emittente che vive grazie a voi, alle vostre tessere, ai vostri abbonamenti.
Se quell'abito ci fa schifo lì al foyer, diciamo che ci fa schifo.
No, non solo quello.
Tipo anche cosa?
E anche...
Se il tenore stecca, gli
ma
diciamo
no,
hai steccato!
Ma io non parlo dell'opera, parlo di quello che succede fuori, della politica, del dire...
Che politica c'è fuori?
C'è la Meloni che...
Ma la Meloni va.
Figurati se non va Meloni.
Ma non usiamo gli articoli davanti ai domi femminili, dai. Meloni va?
Ci va Meloni, ci va.
E
credo.
Mattarella?
E qua a Milano, alla Bocconi, credo che vada anche Mattarella.
Sei andato a fare la Bocconi, a preparare, a ripassare il libretto?
È andato a ripassare il libretto di Boris.
Di Boris? C'è Boris oggi,
no,
la prima
della
scala.
Si chiama la prima della scala? Boris. C'è... Sì, genio!
È lui, appunto.
F4!
Smarmella tutto.
Esatto.
Apri tutto.
E... Pronto? Sei tesserato? Sostieni questa indipendenza? Tesserata? Pronto?
Pronto?
Ciao.
Sono io?
Ciao.
Ciao. Ciao Disma.
Ciao.
Io telefono dalla Germania. C'è un problema di streaming. Non si apre né il sito né niente e non si ascolta la radio.
Ok,
bene, grazie.
Lo diciamo da dove in Germania?
Sotto Berlino, vicino a Lipsia.
Sotto Berlino, vicino a Lipsia, con che browser?
Non so che cos'è il browser, io ho solo l'iPad per ascoltarvi.
Ok, va bene. Perfetto, grazie per la segnalazione.
Ciao, grazie.
Ciao.
Dobbiamo segnalarlo al nostro reparto tecnico, quindi se ci sono dei tecnici all'ascolto... non sta funzionando il nostro streaming. Vedi le comunicazioni come pazzesco, viaggiano veloci sulla fibra.
Pazzesco. Intanto
incredibile.
Segnaliamo al compagno Gianluca Ruggeri che lo stiamo chiamando, ma che non ci risponde.
È un bel successo la puntata di oggi, eh? Non va lo streaming, non ci risponde l'ospite. E meno male che c'è stato l'editoriale L'Elzeviro, tra l'altro del tutto inaspettato, da parte dell'antropologo signor dottor Commodoro di Isma Pestalozza.
Eh sì, perché sai, questa mattina avremmo dovuto scrivere la puntata di Piantagioni, quindi ho avuto un'ora buca.
Allora, Piantagioni torna venerdì con una doppia replica,
sì,
le due puntate della quadrilogia, le prime due puntate della quadrilogia, e poi va in scena la prossima volta. Noi siamo sempre in tempo per farla finita la trasmissione, sì, cioè,
no, possiamo mood, farla. Il mood è sbagliato. Monopoly 21, checkers and chess. Yeah, 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 yeah. Mr. Fred Lassie in a breakfast mess. Yeah, 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 yeah. Let's play Twister, let's play Risk. Yeah, 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 yeah. I'll see you in heaven. Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pond? Andy, are you goofing on Elvis too, baby? Are we losing touch? If you believe they put a man on the moon, man on the moon. If you believe there's nothing up his sleeve, then nothing.
If you
tornato lo streaming, amici e amiche, è tornato lo streaming.
Sì, ma è stato via per pochi minuti. Infatti molti ci scrivono: no, a me funziona, a me funziona. Non fate gli ombelicali, non è che se a voi funziona allora a qualcun altro può non deve funzionare per forza. Dai, smettetela di essere il centro dell'universo, e solo noi possiamo esserlo.
Certo, in quanto miti assoluti. Tra l'altro il fatto che siano lamentati in tanti per pochi secondi di buco di streaming significa che ritengono Poveri ma Belli un elemento essenziale
nelle loro vite. In realtà è successo il contrario. In molti hanno detto: no, non è vero che non funziona. Cioè, è stato un lamento contro il lamento.
Due lamenti.
No, almeno per meno che fa più, sì.
Evviva. 0049 è... cos'è?
0049 Monaco.
Monaco di Baviera, Germania. Sì. Pronto?
Pronto, non è Monaco.
È Germania.
È Germania, ma è Francoforte.
Francoforte. Ah, Francoforte. Sul meno?
Sul meno, sì.
Quindi meno... Meno per meno, è vero. Quindi... Dipende se c'è una parentesi.
Sì, no. Beh,
allora, si sente bene, ma parte del sito non funziona, è vero.
Ma come parte del sito non funziona?
Cioè, se schiaccio il bottone contatti perché non mi ricordavo il numero della diretta, dice non me lo fa vedere, insomma.
Guarda che funziona benissimo. Fai uno svuota cash, qualcosa del genere. Cioè,
ok, no, cose così avanzate non le faccio. No.
Hai Windows? Ah no, usi il tablet?
No, ho un vecchissimo Windows qui.
Allora fai Ctrl F5 e vedi che si svuota tutto e vai alla grande.
Vabbè, io mi sento comunque, nel senso, non ho problemi.
Fai la tessera, l'hai fatta la tessera?
Subito a chiedergli i soldi.
Quando torno a Milano la faccio.
Va bene.
Bravissimo, come ti chiami?
Mi chiamo Lucas.
Lucas, grazie.
Wiedersehen.
Ciao Lucas.
Ciao, a presto.
Ciao. Fra l'altro abbiamo scoperchiato tutto un vaso di Pandora di ascoltatori all'estero che ci hanno scritto: in Inghilterra funziona, in Francia funziona, in Canada fanno l'abbonamento.
Grande Marco!
Sì, in Canada. Marco, veniamo a trovarti. Un abbonato tra gli orsi.
Sì, esatto, facciamo il serial. Benvenuto Gianluca Ruggeri.
Grazie per l'invito. Io credo di non avervi mai detto che siete dei miei miti assoluti, no?
Oh, grazie, ma è reciproca la cosa, eh?
No, sì, per me è un grandissimo onore.
Sei tra le poche persone che stimiamo e ammiriamo profondamente, anche perché ci fornisci l'energia elettrica. A tal proposito, grazie Gianluca, perché l'ultima bolletta finalmente era umana, grazie di cuore. 50 euro a ottobre, erano 95 i miei, sto dicendo, a settembre, quindi quasi la metà del mese di settembre.
C'è da dire che comunque stai al buio, mangi crack e simmental e c'è freddo a casa tua.
Sì, però il riscaldamento non c'entra perché è a gas. Come mai è calata così tanto, Gianluca?
Abbiamo avuto un autunno abbastanza tranquillo tra settembre, ottobre e novembre sul fronte prezzi. Di fatto, soprattutto ottobre e novembre sono ritornati ai livelli del 2021, che non erano bassissimi, però sono umani. Adesso l'inizio di dicembre non è stato bellissimo da questo punto di vista. Speriamo che con le festività un pochino questo porti a una diminuzione dei prezzi, e il resto vedremo nelle prossime settimane.
Allora, Gianluca, no, scusa un attimo, noi siamo ci piace ripetere, siamo le nostre coazioni sono proverbiali, quindi come la settimana scorsa ti chiamiamo su WhatsApp perché via telefono si sente male.
Ok, va bene, ecco, proviamo.
Facciamo subito.
Ciao Gianluca, stai
tra
lì,
poco.
Ti richiamiamo tra un secondo e mezzo, il tempo di connettere
io ne approfitto di smaltanto per ricordare che siamo nel bel mezzo, poi ne parleremo anche dopo nell'ultima parte di trasmissione, della campagna di tesseramento 2023 non 22, 23 di Radio Popolare. Ieri grandissimo successo, oggi ovviamente un po' meno perché abbiamo pompato meno, ma adesso ci rimettiamo in carreggiata. Fate la tessera, voi che non vi siete abbonati, anche se vi siete abbonati, ma soprattutto voi che non vi siete abbonati perché ritenevate che costasse troppo l'abbonamento, invece la tessera è dai 20 euro in su, diciamo, un sostegno a Radio Popolare per tutte le tasche.
Eccolo Gianluca, ci sei?
Sì, ci sono,
Un'altra cosa.
Meglio. Cosa, sì. Allora, dicevi, c'è stato un calo del costo della materia prima, è così che è andata, è per questo che ottobre...
Settembre, ottobre, novembre il mercato dell'energia elettrica si è abbassato, è tornato ai livelli del 2021, soprattutto ottobre, novembre. Purtroppo i primi giorni di dicembre non sono in linea, quindi abbiamo visto giorni dell'ultima settimana con prezzi abbastanza elevati. Adesso vediamo come andrà il resto del mese, ma se potete fateci attenzione in questi giorni, tenete bassi i consumi perché sono giorni in cui l'energia elettrica costa tanto.
Ecco, okay. Facci ponendo ottobre come X, novembre sarà sì. 2X, 1X e mezzo,
no.
Come sarà? Un pochino di previsioni.
Novembre non è tanto diverso da ottobre, okay. È dicembre che è iniziato male per il momento. Cioè, però siamo all'inizio, quindi è ancora presto per dare delle indicazioni.
Per colpa della borsa di Amsterdam, quella roba lì?
Per colpa del fatto che sono aumentati ovviamente i consumi di gas dovuti al freddo, e quindi aumentando i consumi di gas per gli usi termici determinano anche un aumento del prezzo per quello che riguarda l'energia, quindi i mercati sono in relazione tra di loro sostanzialmente.
Senti, ma io una cosa che continuo a non capire, forse ci hai già detto ma me la sono persa via, se tra l'altro l'altro giorno proprio ti sottoponevo un contratto
cioè le volevi far firmare un contratto con la Disma Unlimited Pestalozzas?
No, allora io mi sono vantato con alcuni parenti che conosco il guru dell'energia e allora mi hanno mandato le loro
domande.
No, esatto, mi hanno mandato i loro contratti. In particolare, se uno firma un contratto dove al kilowattora è assegnato una certa un certo valore in euro,
un prezzo
si chiama prezzo, sì, dice.
Prezzo, che cazzo vuol dire che cambiano le bollette? Cioè, nel senso, non dovrebbe essere sempre quel
allora, il prezzo fisso di solito ha una durata che a seconda dei contratti può essere o di un anno o di due anni. Ovviamente chi aveva queste condizioni nell'ultimo anno si è, come si dice a Milano, si è baciato i gomiti, perché aveva delle condizioni che erano state stabilite, i prezzi erano normali e quindi continuava a pagare un prezzo normale.
Ah, e quindi adesso gli quando
scaduto i due anni, certo. Esatto. Viene sempre fatto un aggiornamento. In passato era uno dei modi che avevano le aziende elettriche anche un pochino per recuperare gli sconti fatti, magari, perché di solito funziona così, che ti offrono un prezzo fisso relativamente basso, quindi tu per il primo anno ci guadagni sostanzialmente, e quest'anno ci hai guadagnato veramente tanto, e poi finito quel periodo ti aggiornano le condizioni di solito a un prezzo un pochino più alto del mercato per recuperare gli sconti che ti hanno fatto nel primo anno. Quindi attenzione sempre quando avete le condizioni a prezzo fisso, che finché continuano quelle condizioni va benissimo, quando finiscono attenzione al prezzo che vi fanno, che può essere anche parecchio alto. Oggi in questo momento quelle che conosco io, adesso non posso parlare ovviamente per tutte, ma quelle che conosco io di offerte a prezzo fisso sono ovviamente molto alte, perché le aziende energetiche si stanno mettendo, come dire, in posizione di non correre rischi vista la variazione veramente incredibile tra un mese e l'altro, e quindi io oggi non sottoscriverei un contratto a prezzo fisso con i prezzi che ci sono in giro.
Ok.
Poi magari uno è particolarmente fortunato e ne trova uno che io non conosco, però...
Allora, guarda, prendiamo questo tuo consiglio come nota finale per oggi, perché si sente molto male, quindi No, ma figurati, non è colpa tua. Ricordati che io ho un contratto elettrico con la vostra compagnia. Non è colpa tua. Ti ringraziamo anzi sempre tanto di essere stato con noi. Gianluca, ci ritroviamo presto. Quando... Ma sei... dove sei? In montagna? Dove sei?
Sono a Varese, che a Varese si lavora, a Varese. Non è Sant'Ambrogio. Varese.
Tra l'altro, ricordiamo che
abbiamo San Vittore, no?
che stasera salta la tua, certo, trasmissione. Quindi, insomma, oggi
in
era,
clima.
Era un modo anche per ricordarlo. Grazie, Gianluca.
Ciao,
grazie
ciao.
Salta la trasmissione Il Giusto Clima per colpa delle pellicce del foyer della Scala.
Non esattamente, perché noi siamo una radio indipendente e ci piace raccontare il bello della cultura che avviene dentro.
Allora, per merito, per merito delle contestazioni che avvengono in piazza.
Non ti seguo più.
Allora, per colpa delle pellicce, sì? O per merito delle, delle contestazioni?
Cioè, in pratica stai dicendo che non vuoi la trasmissione del compagno Ruggero.
Eh no, ma dove c'è la contestazione contro le pellicce... si può fare a meno di fare una trasmissione settimanale per una volta. Perché la contestazione è una volta all'anno.
Ti do ragione.
Contro le pellicce del foyer.
Ti do ragione.
E i ricchi.
I ricchi che ricordiamo noi odiamo. Pronto?
Beh, devo dire che funziona bene anche il telefono di questo ascoltatore. Grazie.
Grazie, grazie, grazie.
Mamma mia, è una giornata no per i collegamenti telefonici questa.
Allora, non ne facciamo... Ah no, è vero, ne abbiamo ancora uno perché dopo dobbiamo sentire in esclusiva oggi, solo per Radio Popolare, solo per Poveri Ma Belli, una testimone di un'epoca.
Chi? Una testimone di un'epoca?
Sì.
Epoca questa, epoca che stiamo vivendo, di cui siamo protagonisti assoluti.
No, i paninari.
Ah no, di un'epoca passata, un'epoca finita. L'epoca che ci riporta alla una delle nostre letture preferite, il dizionario del paninaro.
Esatto, esatto. A che lettera eravamo?
Eravamo alla P, dovevamo fare, avevamo fatto paninaro, che era la pietra angolare. E adesso andiamo con paranoia.
Paninaretti, quindi ce la siamo già giocata.
Sì, ce la siamo già giocata.
Che peccato.
Paranoia, sono in paranera, vuol dire essere annoiato, confuso.
Pestone è botte tra bande. Insomma, quando i truzzi, i gini, i cinghi o si china si alleavano e sì, volevano far fuori i paninari, ma come dei galli di Dio ne uscivano vincitori.
Una roba. Allora, pirlatine, una pirlatina un attimino così, dice il paninaro di qualche casino che combina. Mamma, meno male che comunque, per certi versi, che questa stagione è tramontata.
Sì, per
ci piace pensarlo, sì, per certe parole.
Positivo, aspetta che tolgo gli occhiali che non vedo niente. Positivo di cosa, persona, situazione veramente giusta. C'è una festa, positivo, positiva questa cintura, ovviamente, è il ciarro.
Chiaramente, prendere, mi prende, è un casino, mi piace molto. L'espressione è più usata per indicare cose che persone. In quest'ultimo caso si dice mi prende bene, mi prende una cifra.
Finiamo la P e poi vi lasciamo al GR con pupi solari. Ditta che produce bluse con colletti rotondi e ricamati da abbinare al golfino sotto, ovviamente, il monclerino.
Questa mai mi sfugge completamente.
Mai sentita.
Mai sentita.
Mai sentita. E arriviamo giusti giusti al GR, dopo sarà con noi anche Ira Rubini per ricordarci quali saranno oggi i momenti dedicati alla prima della Scala e poi con noi una ospite esclusiva.
Testimone e testimonial di quell'epoca.
la prima alla Scala, Alone.
La prima volta che andiamo alla Scala di Smacchione, noi come, come protagonisti di... com'è che si chiama? Baris?
Gadunov.
Gadunov, ma è famoso.
Gadunov.
Gadunov.
Sì.
È un'opera di quelle...
sì. Importanti.
Importanti.
È un capolavoro.
È un capolavoro di...
Modest.
Modesto. Modesto.
Ma l'opera no.
No, è un... importante. È ponderosa. 8 atti.
No.
3 saranno.
Sono 3. 4. I classici 4 di
Però possono essere, sarà divisa in due parti. Cioè, e quello che si ascolta, beh, comunque è Mussorgsky.
Mussorgsky.
Mussorgsky. Opera capitale nella storia della musica russa, ma i tempi, visto che Mussorgsky era uno un po' strano, molto particolare, molto avanti, e quindi la prima versione gliel'hanno rifiutata. A San Pietroburgo c'era una commissione già allora. Che decideva se un'opera era buona o non buona, e gli hanno detto no, perché non c'è una parte femminile, insomma non va bene qui, là, su, giù. E invece quella che ascolteremo stasera è proprio quella che gli hanno rifiutato
nel
1869.
Cioè, quindi ascolteremo un'opera misogina perché
sì,
non c'è una parte femminile.
Era, amava solo sua nonna.
Ma veramente?
Sì, veramente.
Che però non cantava.
E io lo so, perché
poteva.
Con gli Ottavo Richter ho fatto i grandi musicisti russi, spettacolo che non posso fare. L'hai visto?
Io l'ho visto.
E allora io raccontavo le grandi donne dietro i grandi
e lui non c'era, ah, c'era,
la
nonna,
c'era
la nonna
che lo aveva tirato su a suon di saghe, cose, robe, babushke, insomma tutte le cose, così via,
Masha e orsi, insomma, più o meno,
sì.
Insomma.
Però una cosa che bisogna dire ora, con tutto il rispetto per chi protesta e dice che in Ucraina i russi, o in particolare Putin, vogliono annientare la cultura ucraina, vero, insomma c'è certamente una follia, e chiede di ignorare o comunque obliterare le opere russe in questo momento di guerra, oltre a dire che io non sono d'accordo, come penso molte delle persone all'ascolto, ma questa è un'opera che praticamente fa le pulci al potere in Russia, che è sempre stato un problema. Cioè,
anche
già ai tempi di Boris
zar.
Gadunov, il popolo infelice, lo zar prende il potere come Macbeth ammazzando l'ultimo Zarevich, cioè il bambino che avrebbe avuto diritto di succedere allo zar precedente. Si tormenta nel rimorso, quindi c'è di mezzo anche la psicanalisi, cioè, insomma, quel modo russo di tormentarsi continuamente. Insomma,
due sono, uno con la vodka cattiva e l'altro così.
Quando non beve, Boris si tormenta, infatti, poi alla fine muore, come sempre, in tutte queste vicende.
Spoiler!
Beh, no, insomma.
Beh, io non lo sapevo, era oggi quando vado a vederla, mi hai rovinato.
Sì,
io sono invitato alla prima.
La pelliccia da uomo.
Oh, vabbè, al di là del fatto che poi
è copelliccia,
è vederla prima diffusa in un posto,
no, manco morto, no.
Adesso, no, ma poi
prima diffusa è bella.
Quando lui fa il populismo,
no, e non l'hai sentito prima che ha letto il suo editoriale?
Sì, l'ho sentito, ma ogni tanto mi distrago. Scusa, Disma,
no. Allora, no, l'editoriale era contro il potere che celebra se stesso, i ricchi,
no,
e i politici.
Prima diffusa,
la prima diffusa, anzi, è il contrario.
Per noi poveri, ma no, non ci vado.
No, guarda,
comunque,
che c'è,
tanto
scusa, io continuo a dirti, Disma, che c'è il loggione non è per i ricchi.
No, io sto parlando dei ricchi, dei politici, ovviamente, è tautologico.
Vabbè, il problema è che c'è la Meloni, e io stavo ricostruendo, piccola storia, 2 secondi, per dirvi che questo pomeriggio facciamo come sempre tanti collegamenti, a partire dalla trasmissione di Gem. Di tutto un po', poi muoviti, poi tutti i vari GR, e poi la diretta di Carlo Lanfossi dalle 21, specifica sul Baris Gadunov, che lui sicuramente musicologicamente introdurrà ancora meglio di me. Ma la cosa che ormai, con gli anni che ho e le prime che ho visto, mi irrita, è che ormai i politici che vengono a vederla, oltre a non essere probabilmente neanche tanto interessati all'opera, ma solo alla presenza, creano sempre più problemi.
Oh.
Cioè, noi giornalisti, lo dirò anche più tardi, come del resto buona parte del pubblico, siamo costretti ad entrare in certe ore dalle porte laterali, restando in certi punti, in delle gabbie, i fotografi sono tutti costretti a stare in un posto, cioè stiamo facendo il nostro lavoro, tutto perché arriva Giorgia Meloni e si ha paura che succedano dei casini inenarrabili. Basta, state a casa, cioè ha cominciato Mario Monti. Cioè, è stata la prima volta che ricordo che era tutto blindato come in un film di James Bond. Siamo andati avanti con Salvini, le cose, cioè tutta una serie di personaggi che sono divisivi e contestabili. Mattarella viene tutti gli anni, nessuno gli fa niente.
Tra l'altro, Mattarella è un noto melomane. Beh, presidente.
Sì, è un po' come altri che insomma sono sempre venuti, che non ne fanno poi tutta sta cacciara, no? Ora, io capisco che la Scala voglia assicurarsi contro ogni eventualità, per carità, massima comprensione. Però adesso sta cosa sta stracciando la pizza, cioè andare alla Scala il 7 di dicembre è veramente come entrare nell'aeroporto di Tel Aviv.
È un rituale.
Un attentato. Cioè non...
È un rituale, come Isma. Dice un antropologo di
Chiara Fama. Cosa dice?
Dice che, mi sono saltate le cuffie, scusate, dice che la prima alla Scala è il rituale laico per eccellenza e che mette in scena una recita.
Stai rileggendo, il tuo editoriale.
La classe dominante.
Invece io stavo parlando non della classe dominante, ma stavo parlando soltanto delle norme di sicurezza dovute a una piccola parte della classe dominante.
Aspetta, c'era anche una parte su quello, se vuoi te la leggo.
Cioè, insomma, io direi...
Non vuoi sentirla.
No, beh, l'hai già letta. No, ecco.
Ira Marco Schiaffino ci dice che ha fatto la tesi delle medie su Boris Godunov.
Su, sforzatevi.
È vero.
Boris Godunov.
Ditelo anche all'italiana, ma almeno Godunov.
Godunov.
Cioè,
E Marco Schiaffino ha fatto la...
tesi.
La tesi.
Allora può dirci delle cose veramente, perché lui lo sa cos'è l'Ur Boris.
Chi lo sa, Marco
Turboris è quello che sentiremo stasera.
Come la seguiremo oggi in radio? In che...
L'ho appena detto, Disma.
No, ma in che orari proprio, voglio dire?
Te l'ho appena detto, cioè dalle 16.30 circa, con di tutto un bo' dei collegamenti. Lì ci sarà Giovanni Chiodi in platea come nostro critico. Il bieco favoritismo nei confronti degli addetti ai lavori. Ci sono io che sono fra il foyer e il loggione come al solito. C'è il valido Guglielmo Vespignani che sarà in piazza, perché ci sono mille diversi tipi di proteste, come sempre, 7 di dicembre, quindi verranno raccontate.
Guglielmo è Nico Narciso, sì, diciamo,
in veste giornalistica, non di wrestler, chiaramente.
No, però fa comodo nei momenti, cioè, nel senso che una volta tanto ce ne abbiamo uno che non va giù come un birillo, nel caso ci fossero carichette o robe del genere. E poi andiamo avanti, muoviti, poi inizio e fine saremo collegati. Poi ci sono i notiziari, i GR, in cui aggiorneremo su quello che succede, visto che i motivi per protestare ce ne parecchi, dagli ucraini ai lavoratori dello spettacolo coi tagli, ai CUB che hanno fatto una sottoscrizione per evitare che Gioggia venga alla Scala, perché Milano è una città medaglia d'oro per la resistenza
quindi contro
i fascismi. E poi ci sono altre proteste possibili, cioè c'è chi ce l'ha con l'Europa e c'è Ursula von der Leyen, c'è chi ce l'ha con la regione Lombardia e c'è Fontana, c'è chi ce l'ha col comune, c'è Sala, insomma c'è un grande affollamento nel Palco Reale. Hanno avuto problemi a sistemare tutti, anche perché dalla seconda fila del Palco Reale, vi dico una cosa, non si vede niente. Quindi Gioggia
zebra.
Io mi domando che tipo di seduta hanno previsto per lei, cioè si pigliamo per il culo tutti, pigliamo per il culo anche
speriamo
lei.
Che certamente non veda
uno
niente,
sgabellone, non veda niente.
Un trespo, cioè qualcosa per riuscire a vedere oltre la testa di von der Leyen e Mattarella, che saranno davanti a lei. Poi bisogna vedere se von der Leyen viene accompagnata, se Mattarella viene accompagnato. Cioè,
magari vengono accompagnati da due giganti e coprono tutto.
No, se viene il marito della von der Leyen è alto, per esempio. E Gioggia come fa?
Prima erano tutti alla Bocconi, hanno fatto un giro per i luoghi celebri milanesi.
Facciamo vedere i gioielli di famiglia.
Esatto.
Va bene.
Ok, Ira, allora
più tardi, se la voce non mi abbandona del tutto.
No, infatti vai a prendere un
una di quelle cose di una volta.
Il tè con aceto di mele mi insegni e...
Sì. E miele.
E miele. Miele e aceto di mele.
Tra l'altro concluderei dicendo che quando Marco Schiaffino ha fatto la tesina su Boris Godunov, l'autore Modest era ancora vivo. E beh, certo che Marco Schiaffino l'avrà fatta almeno nel 1880.
Sì, certo.
Credo
proprio di sì. Sì, infatti. Era uno del gruppo dei cinque, Mussorgsky.
Ma non la banda dei cinque dove c'è
sapevo che avresti detto
Giorgi
così.
Che si fa chiamare Joe, no? Non è quello, ok.
Però, insomma, se fossero degli addentellati, ispirazioni varie. C'è tanto, comunque, della trama esatta dell'opera, a parte chi la conosce bene, io me la ricordo, mi ricordo quella di Abbado del 79.
Che era un po' diversa?
No, era l'Ur Boris, che è questo più breve, durava 4 ore e un quarto, era venuto dalla Russia, allora sovietica, il regista Liubimov, a fare la regia astratta. quindi c'era un'ulteriore difficoltà, cioè oltre all'opera con tutte le parti aggiunte, l'atto polacco, insomma c'è tutta una serie di cose, l'opera durava 4 ore e un quarto e la regia era metaforica.
Quindi, metaforica sovietica. Ci sarebbe piaciuto vederla. Dismacchione?
Dismacchione vorrebbe chiudere questo corner con il melomane pazzo, che è la giusta sottolineatura alla serata di oggi. Grazie Ira.
Ciao.
Ciao.
Ciao. Eccolo. Eccolo qua il melomane pazzo,
grazie,
che ci dà il la, o meglio il do di petto, per introdurre invece un'altra ospite che speriamo ci risponda al telefono.
Perché oggi è la giornata dei telefoni no.
Esatto, esatto. Non sappiamo dov'è lei, se anche lei è a Varese. Speriamo di no, perché a Varese, come avete notato, non si sentiva benissimo. Lei si chiama Laura, è un nome di fantasia.
Ma ti è venuto una voce nasale in tutto in un momento incredibile, cioè del raffreddore grosso all'orizzonte.
Non vedi i baffi pieni di muco?
Sì,
che
ecco che cos'è, no, sì. Pensavo te li fossi fatti crescere.
No, è muco. Diamo il benvenuto
uno,
a
5.
No, ma come? Laura,
che giornata, no?
Non ci rispondi. Allora, lei è la nostra testimone di un'epoca che abbiamo raccontato e che abbiamo voluto provarvi a raccontare anche attraverso la sua voce, e non ci sta cagando però.
Allora ci proviamo a ritornarci o venerdì o la settimana prossima, tanto la nostra stagione del paninaro è quella di questa stagione di Poveri ma Belli, cioè non è che si conclude, andiamo avanti
Andiamo avanti.
Allora, io Disma, piano B, che poi è in realtà un piano A Gold più più.
Aspetta, vediamo se c'è.
Del numero.
No, vabbè, Laura.
Piano Gold più più è il tesseramento a Radio Popolare. Abbiamo partiti ieri con una incredibile verve da parte di tutti. Abbiamo conseguito attorno alle 100 tessere ieri, Siamo lì. Siamo attorno alle 100, abbiamo ben superato le 100 dopo un giorno e mezzo. Oggi siamo al terzo giorno, però in realtà non sono ancora passate 48 ore di campagna tesseramento. Oggi nel mio computo qua, che non è precisissimo, ma ne vedo conseguite sottoscritte 15. E quindi andate su radiopopolare.it, non potete sbagliarvi, c'è la tessera che campeggia con la spina attaccata al simbolo, il numero 2023, che è sia il numero dell'anno che anche l'obiettivo ambizioso di fare 2023 tessere da qui all'Epifania, quando in maniera altisonante, sempre i vostri due conduttori preferiti delle ore 13, ma in un altro orario lo faranno, chiuderanno la campagna.
Aspetta che c'è la sfitinzia, Laura, ci sei? Eccola.
È una sfitinzia di primo pelo.
Ciao. Testimone di un'epoca.
Sfitinzia doc, caspita.
Allora, purtroppo abbiamo solo 2 minuti, Laura.
Benissimo.
Devi raccontarci qual è stata la tua esperienza con i Galli di
il
Dio,
Burghi? I Galli di Dio. Allora, prima cosa, io ho l'esperienza di quando andavo alle elementari di Pupi Solari.
Ah,
che voi non conoscevate.
Noi no.
Era un negozio, perché io andavo in una scuola del centro molto bella, insomma, bella, della Milano un po' bene, dove c'erano i baby paninari. Quindi tutti i miei compagni di elementari erano già
paninaretti,
i Galli di Dio.
Sì,
dei paninaretti.
I pulcini di Dio, sì.
Tutti così, eccetera, Naioleari, Pupi Solari, eccetera. E poi quando sono diventata più grande, però non erano più proprio gli anni ruggenti, quelli veri, ho lavorato da Burghi in Piazza Cordusio.
Ah, allora aspetta.
Burghi di Piazza Cordusio.
Piazza Cordusio, dove si trovava? Dove c'è quello proprio all'angolo tra Via Dante e Via Orefici? Cioè all'incrocio?
È quello lì. Okay. Adesso forse c'è un abbigliamento, forse, una cosa così, non lo so. E niente, lì io mi dovevo comprare la batteria, allora mi ero fatta, insomma, ho trovato questo lavoretto, ero giovane, perché avevo 18-19 anni, e c'era questo manager, me lo ricordo, che mi aveva poi ripreso, perché io avevo ero un po' insubordinata, insomma, a volte protestavo perché mancavano i guanti per lavare. E per lavare le cose per i mega galli di Dio, quindi io volevo fare le cose bene e niente, mi aveva un po' ripreso con questo stile da manager che c'era già, tanti anni fa, perché appunto saranno una bella, un bel quasi 28 anni fa più o meno, ecco.
Ma in tutto qui, insomma. Qual era la scuola dove andavi, scusa?
All'elementare, la Ruffini, quella vicino alla Santa Maria delle Grazie.
Ah, ok, quindi ecco. Eri una potenziale paninaretta, ma non lo sei mai diventata, però.
No,
poi sei
perché
finita...
i miei fratelli più grandi, sì, perché i miei fratelli più grandi erano dei metallari, quindi io già sentivo che c'era un'altra aria. Ecco.
Chiaramente, erano dei China e comunisti.
Ah sì sì, cioè una comunista improponibile.
Si menavano quei paninari? Tiravano i pestoni?
Le cartelle? Virtualmente.
Ma hai subito Vinaville, tu? Sei stata fatta oggetto di
Vinaville?
Caspita, ma ripetutamente, è una cosa impressionante.
Ma senti, ma quando hai lavorato al Burghi, però l'epoca dei paninari era già un po' tramontata.
Ma non c'era qualche... visti piccolini.
Non c'era qualche tardone paninaro ancora fuori tempo massimo? Sfigatone che no.
Beh, ma quelli ci sono sempre.
Sono ancora.
Sono mai tramontati. Sì, dai. Qualche super giovane, dai, ci sono sempre.
Vabbè.
Quelli.
Senti, grazie per aver condiviso questo ricordo.
Grazie a voi. Guarda, sono emozionatissima. Grazie.
Ciao.
La Sfitinzia Laura. Ricordiamo anche a Laura di fare una tessera di Radio Popolare. Fatele fare. Andate su radiopopolare.it e sottoscrivete in modo tale che poi noi possiamo cosa fare con questi soldi di Isma? Comprarci lo yacht.
Lo yacht, esatto. Ci girano anche delle pagine di un libro incredibile che non facciamo in tempo a leggere. Leggiamo venerdì. Confessioni di una coppia scambista al figlio morente, dove si parla di galli di Dio. Diamo la linea a Cecilia di Lieto, che non sappiamo se parlerà di galli di Dio.
Però anche di galli ci saranno, sicuramente ci sono dei pennuti in questa storia. Volevo sapere se avete apprezzato il video che vi ho mandato con i capibara.
Capibara si dimostrano sempre di più dei personaggi da seguire, anche da un punto di vista della, così, come dire, dell'elaborazione sociale.
Cioè, vuol dire sul codice stradale,
anche,
hai qualcosa?
Certo, in questo caso attraversavano la strada molto molto disciplinati,
però erano fuori dalle strisce, non so se avete notato. Vabbè,
dove ce l'hai mandato? Non l'ho mica visto io, scusa.
Io ve l'ho mandato su WhatsApp.
Dopo lo guardo.
Per
buona trasmissione.
Grazie, ciao.